Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ok. In questo studio vorrei parlare di una parola biblica estremamente importante che non avevo mai capito quanto ho capito adesso. Io capivo il significato, ma non avevo mai guardato come viene tradotto in tanti altri brani, che mi ha veramente illuminato. Questa parola viene tradotta in vari modi nel Nuovo Testamento, modi diversi, e io non avevo collegato, perché non avevo mai fatto, ma come viene tradotto? Conoscevo un brano famoso che usiamo noi, ma non conoscevo gli altri brani. È una parola che viene tradotto come dichiarare, in una certa forma dichiarare, come riconoscere e come confessare. E io per base dirò confessare, però vedremo il significato. Cosa vuol dire questa parola? Allora, in un caso così non è mai per noi di iniziare, ma vuol dire questo, vuol dire quello. Quello è stolto. Non devo dire, ah, ma vuol dire questo. Devo dire, devo informarmi. E dove che mi informo? Dove che mi informo il significato di una parola nella Bibbia? Dalla Bibbia. Da come viene usato nella Bibbia. Vado a vedere come viene usata questa parola. Questo è il modo di capire correttamente una parola. Allora, vogliamo fare proprio quello. La parola, lo dico in greco perché homo logeo, homo logeo, homo logeo. Homo vuol dire lo stesso, omogeneo, una cosa tutto lo stesso, ok? E usiamo homo in vari, homo in italiano, in vari sensi, ma vuol dire lo stesso, una sostanza omogenea, sono tutti pezzi uguali. Logeo è dichiarare. Quindi il senso diretto sarebbe dichiarare la stessa cosa, ma vediamo come viene usato nella Bibbia. Vuol dire il significato dichiarare pubblicamente, dichiarare sempre solennemente, vedremo. Dichiarare chiaramente, con convinzione. Una dichiarazione forte, quindi, troviamo spesso in brani, vedremo qualcuno, di confessare Gesù Cristo per essere salvato. Chi confessa Gesù Cristo viene salvato, o chi dichiara o riconosce Gesù Cristo, ma sempre questa stessa parola sotto. E vedremo alcuni usi di quello. Un altro modo molto forte è quando Gesù Cristo al giudizio finale confesserà di conoscere questa persona e di non conoscere un'altra persona. È la stessa parola. È lì una dichiarazione solenne che vuol dire che lui dichiara di conoscere una persona. Nel senso che viene accolto in cielo. Vorrei leggere alcuni esempi nella Bibbia dove questa stessa parola viene tradotta in vari modi, però è sempre quella parola. Iniziamo leggendo un brano in cui Gesù Cristo, il giudice, dirà alle persone che lui manderà al lago di fuoco, e qui questa parola è dichiarerà, o lui dice lui dichiarerò, ma è la stessa parola, omologeo. E quindi in Matteo 7:23 sta parlando a quello a cui dirà: non chiunque mi dice signori, signori, molti nel giorno. E versetto 23 dice: e allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Dichiarerò, confesserò a loro, una dichiarazione solenne, state mandando loro al lago di fuoco. Gente che andava in chiesa tutta la vita, si dichiarava credenti, ma non erano veramente mai salvati. Quindi non è un commento, Non è che tu stai parlando con un amico e dici una cosa. No, questa parola è una dichiarazione di grande importanza. In Matteo 10, versetto 32, parlando sempre del giudizio finale, Gesù parla di chi lo confesserà, riconoscerà, e quello omologeo davanti agli uomini. E quella persona sarà confessato da Gesù davanti al Padre. Leggo questo, Matteo 10, 32. Chiunque perciò mi riconoscerà, omologeo, davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ricordate, questo non è, sì, io credo in Gesù, no, non è quello. Questa è una posizione forte davanti agli uomini, davanti a tutti. Io sono di Gesù. E per quello che non mi comporto così e non faccio quello, e potete dire quel che voglio, se mi metti in guai, se mi fa non avere amicizia o lavoro, non importa. Io appartengo a Gesù Cristo. Non mi vergogno di Lui. Allora Gesù dice, io confesserò, riconoscerò in questo versetto della traduzione italiana, in questo brano, quella persona davanti al Padre. Gesù ti riconoscerà davanti al Padre? In base a questo brano dipende molto se tu riconosci Gesù davanti agli uomini. Non è così che uno diventa salvato, ma è una prova che uno è salvato. In Romani 10, versetto 9 e 10, Romani 10, versetto 9 e 10, un'altra parola, caso della stessa parola greca, omologeo, che qui viene tradotto come confessare. Ma la stessa cosa, una forte, chiara, solenne dichiarazione. Ok, leggo Romani 10, 9 e 10. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Una chiara, forte dichiarazione. Non un menzionare, sì, io credo in Gesù. No, non è quello. È molto, molto più profondo di quello. Tito 1,16 parla di persone che dicono di essere salvati. Sono attivi. Vengono in chiesa. Forse evangelizzano. Ma non sono veramente salvati. Perché lasciano peccato nella vita. Qui la parola omologeo viene tradotto fare professioni. È la stessa parola che viene tradotto con fare professioni. Leggo Tito 1,16. Queste persone che dicono di essere credenti ma non sono veri credenti, essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti, incapaci di ogni buona opera. Confessano, dicono, io sono cristiano, ma non sono. Quindi uno può fare una dichiarazione solenne senza che sia vero. In Primo Giovanni troviamo vari brani che usano questa parola, che parlano di chi confessa Gesù in un certo modo, che sono frutti della vera salvezza. Non è l'unica cosa che serve, ma sono frutti della vera salvezza. In queste parole, in questi versetti, scusate, la parola omologeo viene tradotto in questi versetti sempre con confessare. E notate il contesto. Leggo 1 Giovanni 4, versetti 2, 3 e 15. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. Versetto 15, capitolo 4. Chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Questi confessare cosa vuol dire? Proprio una posizione chiara, pubblica e solenne. Allora, è molto importante capire, non è solo dire e poi vivere in un altro modo, ma una dichiarazione dal profondo del cuore, forte, chiara, decisiva e pubblica. Un ultimo versetto da notare, Apocalisse 3, Gesù sta scrivendo le sette lettere e questo sta parlando quello che farà per coloro che saranno salvati, parlando di ogni individuo che sarà salvato. Leggo le parole di Gesù, qui è tradotta ancora come confessare. Gesù dice confesserò, leggo Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Cosa vuol dire essere confessato da Gesù davanti al Padre? Quante persone cercano approvazione degli uomini? Ho letto un articolo oggi di parlava di ragazze, ma di non sono solo femmine, maschi fanno in altri modi, che mettono foto tipo Facebook o Twitter cercando di essere visti come belle, carine. C'è una mania. Altri parlano di quanto sono bravi o forti o intelligenti o hanno raggiunto questo livello o questo qui. Se questo cosa di essere notato dalla gente. Ma la cosa importante è essere notato da Gesù. Non importa quello che gli uomini dicono di te. Importa se Gesù dice al Padre, io lo conosco, è mio. Questa è l'unica approvazione che serve. E Gesù dichiarerà quello, confesserà quello davanti al Padre per quelli che veramente vivevano aggrappandosi a Lui, vivevano per Lui. La vera salvezza produce una vita di vero impegno per Cristo, dove noi veramente confessiamo Gesù davanti agli uomini come stile di vita. Quindi, avete capito un pochettino il significato della parola omologeo? Ok? È proprio questo è il senso di questa parola. Allora, viene usato in un altro senso, cioè stesso senso, scusami, ma un altro brano, stesso senso, stesso significato, esatto, identico. E non è confessare Gesù, è confessare il peccato. Confessare il peccato. Noi conosciamo molto bene 1 Giovanni 1:9, leggo da 8, però conosciamo questo brano. Allora, tenendo conto del significato di confessare, una dichiarazione chiara, pubblica, concisa, solenne. Questo è confessare. Non avevo mai, io almeno, capito a fondo il senso, perché non ho mai guardato tutti gli altri usi. Tenendo conto il senso, leggo questo brano, leggo versetto 8-9 di 1 Giovanni 1. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Cosa vuol dire confessare i nostri peccati? Alla luce di quello che abbiamo visto, confessare i peccati, quello che ho commesso oggi, in questa ora, quello che è, vuol dire uno, dichiarare chiaramente, con forza, in modo decisivo, senza ombra di dubbio e apertamente che io ho peccato. Il peccato era nel mio cuore e si è esternato in quel modo. E quindi non ci sono scuse, non posso dire di sì. No, è proprio dichiararlo di essere peccato. Non è solo ammettere di averlo fatto e che era sbagliato, ma è riconoscere e dichiarare il peccato del mio cuore. L'azione è solo i risultati di quello che era nel cuore. Io vi faccio un esempio di quello che non è una vera confessione del peccato. E poi di un esempio di quello che è una confessione del peccato. Se una persona scatta con ira e vieni, senti, tu ti sei arrabbiato, hai avuto ira, e se la persona dice, sì, hai ragione, quello era peccato, perdonami. Quello non è confessare il peccato. Come ha parlato il peccato in quell'esempio? Sì, quello era peccato, perdonami. Ha parlato di se stesso? Ha parlato di se stesso? Ha ammesso che quell'azione era peccato, ma non ha legato quell'azione al suo cuore. Non ha confessato il suo peccato. Sì, Gesù è il Signore. Non è confessare Gesù. È ammettere che Gesù è il Signore Salvatore, ma non è legarlo a me. Quello non è confessare Gesù. I demoni dicono Gesù è il Signore Salvatore. Ci credono, ma non negano Gesù a loro. Quindi se io dico, senti, tu hai peccato, quello era ira. Sì, quello era sbagliato, era peccato, perdonami. Io non ho parlato del mio peccato. Ho ammesso di aver alzato la voce, ho ammesso che non era giusto farlo, ma non ho parlato del mio cuore. Non ho parlato del mio cuore, da dove era nato quel peccato. In contrasto, faccio un esempio di confessare quel peccato lì, questo esempio. Senti, tu ti sei arrabbiato, ti rendi conto? Sì, hai ragione, perdonami, ho peccato contro Dio e contro te. Ho alzato la mia voce perché dentro di me c'era rabbia, rabbia è un brutto peccato. E la mia rabbia non era causato minimamente di quello che tu hai fatto. Veniva da dentro di me. Nulla di quello che è successo ha creato la mia rabbia. Quella rabbia era dentro il mio cuore ed è uscito con quello che tu hai visto. Tu hai visto una piccola parte del mio peccato. Allora, non c'è scusa, ho peccato contro Dio e mi dispiace tanto, ma ho peccato anche contro di te. Mi perdoni per il mio peccato nei tuoi confronti? Quello è confessare il peccato. Non parlo solo dell'azione, ammettendo che sì, era ragione, non era giusto per me di fare quello, perdonami. Ma lì non ho parlato di me. Hai ragione, non era giusto per me di fare quello, perdonami. Ho detto in modo di non incolparmi veramente. Non voglio parlare del mio peccato di cuore. Non ho preso piena responsabilità. Ho ammesso che la cosa era sbagliata, ma tenevo più lontano da quella cosa possibile. Non ho legato quell'azione al mio cuore. Invece, veramente confessare e dire, ho peccato, quello che tu hai visto era nient'altro che rispecchiare il mio cuore. La mia agitazione non era perché ero stanco. La mia agitazione era perché avevo nel cuore un cuore che non guardava Dio. Ecco perché la mia stanchezza ha mostrato quello lì. Perché il mio cuore non guardava Dio. Tu hai visto il mio cuore ed era nero. Ti chiedo perdono per il peccato del mio cuore che si è manifestato in quella rabbia, in questo esempio. Nell'Antico Testamento troviamo varie preghiere di uomini di Dio in cui chiedono perdono a Dio per i loro peccati e per il peccato del loro popolo. Si identificano con il loro popolo. E in questi esempi troviamo una chiara dichiarazione del peccato, non solo menzionato, oh, Signore abbiamo peccato, perdoni, no, menzionato in modo chiarissimo, mostrando che era dal cuore, ma non solo, parlano di quanto avevano ricevuto da Dio per mettere in evidenza che era veramente abominevole. Questo è confessare. Voglio leggere uno di questi brani. Ci sono, ricordate capitolo 9, e tu trovi questi. In tre libri, quali tre libri troviamo incredibili preghiere di confessioni? Capitolo 9, tutti e tre. Neemia, Esdra e Daniele. Guardiamo quello di Daniele, alcuni versetti, cinque versetti, che serve Daniele 9, e leggo da 4 a 8. Notate che Daniele mette in evidenza la giustizia e la bontà di Dio, perché questo dimostra in modo ancora più chiaro quanto il loro peccato era terribile. Quindi, notate anche che non offre alcuna scusa per il loro peccato, piuttosto parla solamente di quanto era grave ed era contro Dio. Daniele 9, versetti 4 ad 8. Così feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, dicendo: O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quel che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente. Siamo stati malvagi e ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Non abbiamo ascoltato i profeti, tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. O Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della faccia, come avviene oggi stesso agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutte le sorelle, a quelli vicini e a quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai dispersi, a motivo dell'infedeltà che hanno commesso contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. E quello è solo l'inizio della preghiera. Non ha detto: sì, quel comportamento era sbagliato, quel comportamento, vedi, lo esterno da me, perdonami. No, noi abbiamo peccato, siamo stati malvagi, siamo stati ribelli, parlava del cuore, e tu sei stato giusto e pieno di bontà che rendi ancora peggio il nostro peccato. Troviamo preghiere molto simili in Esdra 9, in Neemia 9 e Salmo 51. Davide, il suo peccato ravvedendosi, non dice nulla in mezzo termini, parla del suo cuore. Pensate a me, pensate insieme a me alla preghiera che Gesù ha usato per insegnare i suoi discepoli a noi a pregare. La chiamiamo il Padre nostro. Troviamo questo in Matteo 6. Conosciamo questa preghiera a memoria. La prima cosa da capire da questa preghiera è che non è che sia sbagliato, ma non è dato da pregare in modo solo dicendo quelle parole. Non è una preghiera da memorizzare, che noi possiamo, non dovremmo noi pregare quella preghiera. Gesù ha dato quella preghiera come schema che usiamo per capire i componenti della preghiera. Quindi Dio, non è sbagliato pregare, ma non è stato dato da solo dire come parole, sono componenti da dire. Allora, questa preghiera ci insegna tanto e non stiamo qui a studiare tutta la preghiera. Però, capendo che è un modello, dovremo seguire questo modello. E in mezzo a questo c'è la frase: perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Ok, cosa sta dicendo? Analizziamo quello un attimo. Capendo che questo è solo uno schema, non è che devo pregare quello. Gesù non intendeva per noi dire: perdonaci i nostri debiti. No, quando io sto pregando, Gesù voglio che io elenco i miei debiti. Specificamente, la Bibbia ci ha dato Daniele 9 per mostrarci come chiedere perdono per i nostri debiti. E non è solo, oh Signore, perdonaci tutti i nostri peccati, ok, prossimo passo. No, il modello deve essere riempito. Lo scheletro serve la carne, aggiunto. E quindi bisogna elencare quali sono i miei debiti. Infatti, bisogna anche riconoscere che dire debiti vuol dire, Signore, quello che ho fatto è che poi devo elencare, è contro di te, mi fa avere un debito nei tuoi confronti. Un debito che non posso pagare. Perché se potessi pagare, non chiederei perdono, pagherei, sono a posto. Ma non posso, è troppo grave. Cosa hai compreso perciò con la frase, perdonaci i nostri debiti? Signore, ho peccato contro di te, era con concupiscenza, era con una menzogna, era con cattiveria, era con mancanza d'amore, era con orgoglio, quello che era. E Signore, questa è un'offesa terribile che mi crea un debito così grande che non posso pagarlo. Perdonami i miei debiti nei tuoi confronti. Questo è il senso di quello che Gesù ci insegna, e va d'accordo con tutto il resto che stiamo vedendo. Nel confessare il peccato, quindi, non basta dire perdonami i miei peccati. Non è quello confessare i peccati. Quella è una bella piccola frasetta, ma non è chiedere perdono, non è confessare i miei peccati. Confessare i peccati vuol dire dichiarare in modo specifico, in modo chiaro, eccetera. Se, un esempio, se ho detto, mi trovo in una situazione di disagio, ed io dico quello che viene chiamato nella società una mezza verità, dico la cosa che dico è vero, ma non dico tutto, perché così tu crederai la cosa non vera, non vedendomi nella colpa che ho. Quindi per farti non arrabbiarti con me, io dico una parte della verità, una mezza verità, sperando che da quello tu capirai una cosa diversa, che non ho detto, ma è il mio desiderio che tu capirai quello. Questo è mentire. Questo è il mio scopo, è di farti credere una cosa falsa. Questo è il mio scopo. Allora, riconosci, in qualche modo scopri quello che hai detto. Oh, ma quello che tu mi hai detto non era tutta la verità. Allora, se veramente sono falso e neanche appartengo a Dio, ma cosa dici? Era la verità. Cioè, io ho peccato con una mezza verità, cercando di farti, qualcuno mi becca ed io voglio dire, ma quello che hai detto era vero. Allora, io dico, probabilmente non sono neanche salvato, non ho lo Spirito Santo. Perché a quel punto io ho peccato. E se io posso stare lì, no, era vero. Allora io dico, ma evidentemente non ho lo Spirito Santo, non ho una coscienza. Però c'è un modo più ipocrita di rispondere mantenendo la faccia da credente, e sarebbe, perdonami, non ho parlato in modo del tutto onesto. Io direi che quello non è confessare, assolutamente, non in base al significato di confessare. Sì, Gesù è il Signore, Salvatore. No, un esempio di confessare sarebbe di parlare del cuore e quello che stavo cercando di fare con quel cuore. Quindi, perdonami, non ho parlato in modo onesto e perciò ho mentito. Ho mentito in modo furbo, ma era una menzogna. Io volevo che tu credessi una cosa falsa. Il mio modo di dire era fatto appositamente per farti credere una cosa falsa. Anche se non ho detto la cosa, era la mia intenzione, era il mio cuore. Nel mio cuore volevo farti credere qualcosa non vera, e perciò il mio cuore era pieno di menzogna. Effettivamente, anche se cercavo di essere furbo con le mie parole, quello che ho fatto era mentire, una cosa che Dio odia. Addirittura Gesù Cristo dice che Satana è il padre della menzogna. Ed io ho agito come se Satana fosse il mio padre. È venuto dal mio cuore. Non era la situazione che mi ha fatto fare quello. Era perché era nel mio cuore. Quindi io chiedo perdono a te e anche a Dio. Perché ho mentito a te nel modo di presentare i fatti. Ti chiedo perdono perché oltre a mentire ho mancato totalmente ad amarti. Perché l'amore non inganna mai nessuno. Io volevo ottenere quello che volevo io. Perché ti ho cercato di ingannare? Perché io volevo qualcosa. Ed ero disposto a peccare per averlo. Che vuol dire la cosa che volevo per me era idolo. Quando io pecco per ottenere qualcosa, quella cosa è un idolo per me. Pensate a questo. Ricordate questo. Quando io pecco di rabbia, di gelosia, ingiusta, di orgoglio, di mentire per ottenere o tentare di ottenere qualcosa, quello che voglio, pur essendo puro in se stesso, per me è un idolo. Perché mi spinge a peccare per averlo. È peccato? Rubare? Fare rapine in banca? Sarebbe peccato? Sì, ma il peccato dietro il rubare in banca qual è? Essere attaccato ai soldi. Volere i soldi a punto di peccare per ottenerli. Come potrebbe essere trascurare la famiglia per lavorare più ore perché vuoi fare strada nella carriera. Può essere volere l'approvazione degli uomini e trascuri qualcosa che tu sai di essere giusto. Cioè, quando io desidero qualcosa che in sé potrebbe andare bene e mi fa peccare la cosa che voglio è un idolo. Per me. E quindi veramente confessare non è confessare solo la cosa che ho fatto, ma è confessare il peccato di cuore che mi ha spinto a fare quello. Scusami, se io dico una mezza verità per farti credere qualcosa, c'è un motivo dietro. Non lo faccio solo per fare. C'è qualcosa di dietro che mi spinge a farlo. Non voglio sentirti dirmi su per qualcosa. Voglio che tu mi veda bene perché voglio ottenere. No, c'è qualche scopo peccaminoso che mi spinge a fare quello. E se io confesso solo, perdonami, ho detto una mezza verità, perdonami, io non sto arrivando a confessare il mio peccato ancora. Sto confessando un'azione un po' al di fuori di me, ma il cuore non sto confessando. Però c'è un aspetto che non ho spiegato. Quando abbiamo visto la definizione di confessare, cosa abbiamo detto? Confessare vuol dire dichiarare solennemente, chiaramente, ma c'era un'altra parola che abbiamo detto, ricordate? Dichiarare anche pubblicamente. Ci sono persone che dicono essere credenti. No, ma io confesso a Dio, solo che mi è difficile confessare agli uomini. Non c'è scelta se tu veramente sei credente. Non c'è scelta. Infatti, a quel punto, uno dice di confessare un peccato, ma il suo orgoglio ancora sta annaffiando, perché non vuole confessare davanti agli uomini. Quando il nostro peccato, in qualunque modo, riguarda altre persone, dobbiamo confessare anche a quelle persone. Ci sono tanti esempi di questo nella Bibbia. Giacomo 5,16 conosciamo. È un comandamento, sempre la parola omologeo, e dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Dio ci comanda qui a confessare i nostri falli, ovvero peccati, gli uni agli altri. Abbiamo già visto cosa vuol dire confessare. E quindi possiamo capire che questo versetto ci comanda a dire in modo chiaro, in modo, non senti, non mi sono comportato bene, mi perdoni, quello non è confessare, in modo chiaro, elencando specificamente il peccato, il cuore che ci sta dietro, di confessare gli uni agli altri i nostri peccati. Il peccato è terribile, il peccato ci gianneggia, il peccato spesso ci tiene prigionieri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno delle preghiere. Dice, confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Volete sapere che spesso ci sentiamo schiacciati nella vita? Un problema dopo l'altro, e sembra che non c'è mai vero sollievo. Allora, leggendo questo brano, dico, ma hai peccati che non hai voluto confessare veramente anche in modo pubblico? In modo che gli altri possano pregare per te? Come questo brano. E poi dice, affinché siate guariti. Ed è da tener conto che molto spesso nella vita cristiana abbiamo problema dopo problema dopo problema, e la vita va male e non stiamo bene. Può essere problemi fisici, può essere problemi economici, problemi in casa, problemi lavoro, problemi che ci schiacciano e non vanno via. Perché non vogliamo veramente confessare i nostri peccati, e soprattutto non agli altri. Non che non, ma perdonatemi, ho fatto male. No, perdonatemi, ho fatto male. Non è confessare i peccati. Abbiamo visto cosa vuol dire confessare i peccati. Fratelli e sorelle, il fatto stesso di veramente confessare i nostri peccati gli uni agli altri è già un grande passo di mettere alla morte ciò che in noi è terreno. Quello è combattere il peccato. Il fatto di confessare pubblicamente peccati che sono stati fatti in qualche modo davanti agli altri è già un modo di combattere il nostro orgoglio, che potrebbe essere visto quasi come la madre di tanti altri peccati. Quindi, se non hai voglia, se ti è difficile confessare i tuoi peccati, riconosci che questo è il tuo orgoglio. Umiliati, chiedi a Dio aiuto e poi buttati a confessare i tuoi peccati, soprattutto a Dio, ma agli altri, quando sono peccati che in qualche modo hanno a che fare con gli altri, e tanti dei nostri peccati hanno a che fare con gli altri. Se io, per conto mio, quando non c'è nessun altro, spreco tempo. Ho peccato contro gli altri? Quello è un peccato contro gli altri? Dio ci ha dato i doni spirituali, 1 Pietro 4, 9, 10, per quale motivo 10, 11? Per mettete a servizio degli altri quello che avete ricevuto nelle molte forme grazie di Dio. Ma io sto usando il mio tempo per me, sprecando. Io non sto crescendo, non sto pregando, non sto conoscendo meglio Dio e le sue verità per poter dare una parola. Non sto usando il mio tempo. Ma penso, chi pensa di me? Dio pensa a me. Cosa dice in Isaia 40 alla fine? Anche i giovani scelti, cosa succede a loro? Si stancano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno si alzano come, con ali come aquile. Perché questo? Perché se io confesso i miei peccati veramente, Dio alzerà il mio peso. Quindi, in questo studio prego, io prego anche voi, ho capito molto di più cosa vuol dire confessare. Non avevo mai capito così chiaramente. Per me è stato un grande aiuto. Ed è una cosa forte. E quindi cosa vuol dire confessare i nostri peccati? a Dio per primo, cosa vuol dire? Oh Signore, perdonami, ho peccato, grazie, amen. No. Vuol dire elencare specificamente le azioni e il cuore dietro quelle azioni. In modo chiaro. E poi, visto che molti dei miei peccati riguardano altri, confessate i vostri falli, peccati gli uni agli altri e pregate gli uni agli altri. E quando facciamo questo, cosa succede? Allora, quello di confessare gli uni agli altri, cosa vuol dire? Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Noi non ci rendiamo conto quanto dei nostri pesi sono discipline da Dio. E posso lamentarmi e stufarmi, ma finché non mi ravvedo, quel peso resterà su di me. E poi la cosa meravigliosa, trovo, chiudo leggendo quello che ho letto prima. Conosciamo a memoria. Primo Giovanni 1, 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se tu veramente confessi i tuoi peccati, veramente, Dio veramente ti perdonerà, ti purificherà e toglierà il peso che Lui ha messo su di te, che ti ha rubato la gioia. Perché Dio è santo e ama perdonare chi si umilia sotto la potente mano di Dio. O che possiamo essere un popolo che confessa veramente i nostri peccati. Preghiamo. O Signore, Tu hai ogni diritto di non accettare quando chiediamo perdono, perché abbiamo peccato contro di Te, Ti abbiamo offeso terribilmente, ma incredibilmente Tu offri di perdonarci, veramente perdonarci, completamente togliere la nostra colpa e purificarci affinché possiamo camminare in novità di vita. Signore, Ti ringrazio perché questo perdono a Te è stato costoso. Gesù Cristo doveva andare alla croce, Tuo unigenito figlio, doveva essere punito Lui al posto mio e anche di tutti coloro che riconoscono veramente il loro peccato. Ma dopo tutto quello che hai fatto per noi, ancora pecchiamo. Allora, Padre, è fondamentale confessare i nostri peccati, confessare certamente l'azione che abbiamo commesso, ma anche il cuore dietro quell'azione. E Tu sai quanto spesso, anche nel cosiddetto confessare il peccato, lasciamo spazio per l'orgoglio e il modo che confessiamo cerca di evitare di proprio parlare del cuore. Oh Padre, perdonaci per questa malvagità. Fa sì che possiamo vedere e odiare il nostro peccato e vedere e amare il perdono in Gesù Cristo, affinché possiamo essere pronti a correre a Te. Ogni volta che pecchiamo, correre per veramente chiedere perdono. Correre anche gli uni agli altri per confessare i nostri peccati, veramente confessare, perché veramente confessando Tu veramente perdoni e purifichi. Grazie per questo. È tutto per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del Suo sacrificio che ci ha comprato questo perdono. Grazie. Glorificati facendoci un popolo umile che confessa il peccato giorno per giorno per camminare purificati giorno per giorno. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.